Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e alla musica del Medioevo e del Rinascimento. Domenica scorsa abbiamo introdotto il discorso legato al mondo dei trovatori, un fenomeno culturale e anche sociale che è da inquadrare nel processo di trasformazione del latino volgare in lingua vernacolare. Siamo di fronte a una vera e propria poesia che ebbe subito una straordinaria diffusione, attestata tra l'altro dal numero dei manoscritti che ce l'hanno tramandata, poco meno di un centinaio. Di questi una metà proviene dall'Italia, una decina è d'origine catalana, 14 sono francesi e solo una ventina veramente provenzale, ovvero di quell'area geografica la cui lingua costituì il veicolo di questa poesia per musica. Di trovatori, e forse non solo di loro, parliamo con il nostro ospite di oggi, il professor Paolo Gresti, docente di filologia romanza all'Università Cattolica di Milano e Brescia ed autore, tra gli altri, di un'antologia delle letterature romanze del Medioevo pubblicata dall'editore Patron nel 2007. A lui diamo il benvenuto a Quilisma. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Lei è uno specialista di trovatori e del periodo dei trovatori e la domanda più semplice che verrebbe in mente a chi deve interpretare il pensiero anche dei nostri ascoltatori è: ma chi sono stati veramente i trovatori?
Sì, è una bella domanda questa. I trovatori sono, se si vuole dare una definizione proprio così, insomma, semplice, sono i primi poeti dell'età moderna, si può dire. Sono i primi poeti lirici dell'età che segue quella tradizionalmente conosciuta come età classica. Sono i poeti senza i quali, per usare una sorta di paradosso, che però più che tanto non è neanche un paradosso, senza i quali non avremmo conosciuto o avremmo conosciuto in maniera molto diversa la poesia, poniamo, di Eugenio Montale piuttosto che di altri poeti contemporanei. Sono gli inventori della poesia lirica moderna.
Professore, lei diceva poc'anzi che sono stati gli inventori, sono stati i primi poeti della
sì.
nostra... Ma in senso assoluto, la prima esperienza in una lingua volgare, una lingua romanza volgare, si deve proprio a loro o c'è qualche precedente?
Beh, dunque, qui bisogna distinguere se si vuole parlare di, diciamo così, di esperienza letteraria o di esperienza linguistica tout court. Chiaramente nel secondo caso la prima prova scritta in un volgare romanzo, ovviamente la prima prova scritta stando alle nostre attuali conoscenze, risale molto prima dei trovatori, perché anzi è situabile precisamente con non solo con l'anno ma addirittura col giorno e col mese, il 14 febbraio dell'anno 842, è l'anno dei giuramenti di Strasburgo e noi abbiamo la testimonianza scritta di questi giuramenti che appunto sono stati riportati all'interno di un'opera latina, sono stati riportati però nella lingua in cui effettivamente sono stati pronunciati, cioè in un volgare tra virgolette francese, che poi francese non si può dire, ma insomma diciamo un volgare romanzo e una versione anche in una antica lingua tedesca.
Professore, i trovatori antesignani in un certo modo non solo dei poeti che lei ha già citato,
sì.
ma anche dei cantautori, se mi permette questa licenza.
Sì. Sì, spesso si dice questo e devo dire che anch'io a lezione, per esempio, più di una volta ho fatto questo paragone. È un paragone che regge fino a un certo punto, no? Trovatori uguali cantautori, perché? Perché i trovatori, come i cantautori moderni, concepivano non solo il testo scritto, quindi quello che noi chiamiamo la poesia, no? Parole, ma anche scrivevano la melodia che accompagnava queste parole, perché dobbiamo sempre pensare che questa poesia trobadorica, come poi quella dei poeti francesi che sono venuti un po' dopo di loro, è sempre una poesia cantata, non è una poesia recitata, è una poesia che viene accompagnata da musica e da strumenti musicali, per cui il trovatore compone in linea di massima sia il testo sia la melodia. In questo si possono sicuramente paragonare ai moderni cantautori. A me viene sempre, però, almeno ai miei studenti, poi dico sempre una cosa, però noi dobbiamo immaginare una canzone di un trovatore moderno, di un cantautore spogliata della musica, supponiamo di avere solo il testo e non la musica, e ci accorgiamo che il testo di un cantautore moderno è ben altra cosa rispetto al puro testo di un trovatore, insomma. Io stento sempre a parlare di poesia quando si parla di cantautori. Ecco.
La tolgo io dall'imbarazzo, insomma, i cantautori di oggi non fanno certo della poesia, e nonostante, questo lo aggiungo io, per cui lei non ha nessuna colpa, nonostante si vada alzando la voce definendo questo o quel cantautore, alcuni anche scomparsi, dei veri poeti, io continuo ad avere qualche dubbio.
No, sono perfettamente d'accordo, anche visto che lei non l'ha citato, ma lo cito io, anche il pur grandissimo, per me almeno, Fabrizio De André ha scritto delle bellissime canzoni, è stato il più grande cantautore italiano dal mio punto di vista, però non si può dire, secondo me, che abbia scritto poesia. Ha scritto delle bellissime canzoni, che è un mestiere diverso da quello del poeta.
Certo, onorevolissimo, e che gli ha permesso di vivere. Ecco, veniamo giusto a questa domanda. I trovatori erano uomini che facevano questo per vivere, o erano, come dire, uomini colti, erano uomini che appartenevano a un certo ambiente sociale, quindi per loro sfociare in questa attività era quasi un dedicarsi alle cose che più amavano?
Ecco, anche qui la risposta non può essere univoca, nel senso che i trovatori sono l'una e l'altra cosa. Ci sono infatti trovatori nobili che appartengono alla nobiltà e che quindi non hanno bisogno di scrivere poesie per vivere, perché hanno ricchezze, castelli, armi, hanno tutto quello che poteva servire per vivere, e per vivere anche molto bene. E anzi, bisogna dire che il primo trovatore di cui abbiamo noi notizia è Guglielmo IX, che appunto è noto così ai provenzalisti, Guglielmo IX, cioè Guglielmo IX duca d'Aquitania, il settimo conte di Poitiers, uno dei più potenti feudatari dell'epoca sua, e siamo a cavallo tra XI e XII secolo, e quindi era un personaggio che scriveva per diletto, e anzi c'è un'antica biografia che dice che addirittura lui in certe riunioni di corte si dilettava proprio a cantare le sue canzoni, e addirittura era più bravo lui che non i giullari di professione, insomma. E poi però ci sono anche molti, moltissimi trovatori che a un certo punto hanno scelto questa come attività per vivere, insomma, e quindi scrivevano poesie che poi cantavano o in prima persona o affidandole a giullari di corte in corte, traendo ovviamente da questo la possibilità di vivere. Se posso, un aneddoto anche abbastanza simpatico che riguarda uno dei più grandi trovatori dell'età d'oro, che dice che l'antica biografia dice che durante l'inverno questo trovatore stava a casa sua, al suo paese, e insegnava, e durante l'estate invece andava in giro di corte in corte accompagnato da due cantadors, quindi da due esecutori, e così diffondeva le proprie poesie, insomma. Quindi c'è sia il trovatore per diletto, diciamo così, che il trovatore per professione.
Potremmo definirle delle vacanze intelligenti.
Sì, certo.
Professor Gresti, lei poc'anzi ha citato un'altra figura all'interno di questa esperienza, cioè la figura del giullare. Qual era il rapporto? Qual è stato il rapporto tra trovatori e giullari?
Sì, dunque, è un rapporto che spesso viene un po' semplificato. Diciamo, in linea di massima si intende col termine giullare si intende una persona che esegue componimenti altrui. In realtà la parola giullare ha vari significati nel Medioevo, perché il giullare poteva essere, in linea di massima era una persona di spettacolo in senso lato, quindi poteva accompagnare l'esecuzione di poesie o di poemi epici con, per esempio, giochi o spettacoli di mimo e altre cose. In linea di massima il giullare è un esecutore, no? Mentre il trovatore è un compositore di testo e musica che in certi casi, sappiamo, eseguiva anche in prima persona i suoi testi. Tuttavia abbiamo testimonianze anche antiche, per esempio di trovatori che si fanno giullari, si dice nelle biografie antiche, o di giullari che diventano trovatori, cioè di giullari che da meri esecutori diventano anche autori dei testi che cantano, e i trovatori che magari per vivere, appunto, devono anche eseguire testi altrui e non solo i propri, e in questo diventano giullari. C'è poi il caso di qualche trovatore che ha addirittura, lo sappiamo, dei giullari che sono al loro completo servizio e che quindi eseguono solo i testi di un determinato trovatore. La distinzione è bene o male questa, insomma, per giullare di solito si intende un mero esecutore, anche se qualche volta in realtà il giullare è anche compositore di ciò che canta.
Thank you. Servida, denn sind Gerätze nie wieder, was wieder, bin nieder, den Glück seines
Professore, poc'anzi, mentre lei parlava, stavo riflettendo sul fatto che lei ci diceva che appunto buona parte di questi trovatori furono persone importanti, furono persone di una certa cultura. Questo in qualche modo ci dà una delle tante dimostrazioni di come il Medioevo sia un periodo che non si possa interpretare e leggere monoliticamente. Siamo in un periodo in cui qualche cosa cambia rispetto a un secolo prima, dove vediamo ancora i segnali di una, se la mia lettura è giusta, di una Europa impostata su canoni che si possono anche ricondurre in qualche modo all'operazione dei Carolingi. Qui inizia qualche cosa di diverso, un'esperienza diversa. Come possiamo spiegare ai nostri ascoltatori, diciamo così, il contesto sociale che ha provocato in qualche modo il fenomeno dei trovatori, il contesto storico, il contesto culturale?
Sì, dobbiamo dire una cosa che forse colpevolmente non ho detto all'inizio, che invece è molto importante. Per trovatori intendiamo quei poeti che nel periodo medievale, e intendiamo per periodo medievale XII e XIII secolo, hanno scritto poesie d'amore, ma non solo, usando quella che viene chiamata lingua doc, cioè la lingua occitanica o occitana o più semplicemente provenzale, cioè quella lingua che veniva parlata nel sud della Francia. Ecco, il sud della Francia è un luogo di corti, dove ci sono molte corti, alcune molto ricche, ho citato prima Guglielmo IX d'Aquitania, ma ovviamente ci sono moltissime altre corti importanti. Tolosa, per esempio, a un certo punto assumerà un ruolo di corte veramente di punto di riferimento per tutto il sud della Francia. I trovatori sostanzialmente vivono in questo ambiente e di questo ambiente di corte, anche se molti di loro, o quantomeno alcuni di loro, hanno un'estrazione borghese in realtà, perché noi sappiamo benissimo che c'erano dei trovatori che venivano dalla cosiddetta borghesia, vuol dire da ambienti cittadini, figli di mercanti piuttosto che di altri artigiani. Il trovatore però vive a corte e per la corte, e i suoi componimenti in linea di massima girano in questo ambiente di corte. È proprio l'ambiente cortese, particolarmente sviluppato in questi secoli nel sud della Francia, con grande autonomia rispetto per esempio al re di Francia, che in realtà in questo periodo non ha quel potere che poi assumerà nei secoli successivi, sono corti piuttosto indipendenti, ricche naturalmente, e questo favorisce questo grande fiorire della lirica trovadorica. Sicuramente è uno degli aspetti principali, l'humus senza il quale questa lirica non può vivere, tant'è che all'inizio del XIII secolo, con la crociata contro gli albigesi che ha distrutto gran parte di questo mondo, di fatto il mondo trovadorico incomincia a finire e molti trovatori devono emigrare, emigrano in Spagna, emigrano nel nord dell'Italia, perché quel territorio del sud della Francia non è più così protettivo nei loro confronti e non ci sono più quelle corti ricche e indipendenti che invece avevano favorito proprio lo sviluppo di questa lirica.
Thank you.
Quilisma termina qui, ma il professor Paolo Gresti sarà con noi nuovamente nella prossima puntata. L'appuntamento è dunque per domenica prossima, sempre alle 10 su Rete 2. Riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e scriveteci le vostre idee e le vostre proposte all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Parla regina gioiosa.